Ok, perfetto.
Sì. Che bello.
Io ringrazio Riccardo per la sua bellissima capacità di sintesi, però credo che abbia messo sul fuoco, insomma, una carne che sta cuocendo da quando è nato l'uomo, credo, e credo che sia molto, abbia un peso specifico molto importante. Sono ovvietà, ma mi sento di condividerle. E non parliamo poi delle domande che ha posto, le domande che affliggono, credo, l'essere umano da che ha il minimo di consapevolezza di essere su questa terra. Soprattutto chi rinascerà, io credo che sia una delle domande che, non lo so, però a me viene in mente un giorno sì, anche davanti alle cose più banali. L'altro giorno ho visto su internet, hanno fotografato l'anima, perché c'è il corpo che va da una parte, c'è questa ombra nera che esce intanto che quello viene investito dalla macchina, e purché la ritenesse una cosa così, una grande stupidaggine, e però comunque anche in quel caso ci ho pensato, quindi sono veramente tante le occasioni per pensare a queste cose fondamentali. Però detto questo, che sono delle cose abbastanza ovvie, io volevo condividere due cose. La domanda se ha senso alla luce di tutto quello che lui ha esposto, l'insegnamento del Buddha, quale che sia il karma o no, quale che sia quello che lui intendesse come karma o no, io personalmente ci ho pensato parecchie volte, ovviamente al karma, a quello che potrebbe essere, però secondo me ha senso comunque, da qualunque punto di vista tu rigiri il dharma, il karma, qualunque esso sia questa cosa, che ci sia o no, che si abbia il libero arbitrio o no di interromperlo, io credo che ci sia, cioè che l'essere umano abbia questa capacità, ha comunque senso, ha comunque una valenza fondamentale, perché se è il frutto comunque di tradizioni, di visioni, di bisogni umani di raccontarsi perché non abbiamo risposte, comunque la via del Buddha è diciamo la via percorribile, perché comunque parte da una cosa fondamentale, la consapevolezza. Allora, se partiamo dalla consapevolezza e abbiamo quel minimo di consapevolezza, abbiamo il libero arbitrio di cui tu parlavi su ogni azione, teoricamente. Chiaro che poi bisogna raggiungerlo, il raggiungimento di questo libero arbitrio di ogni azione. Se esiste un karma, io ho la consapevolezza di pensare che ci sia e agisco in un certo modo. Comunque agisco io, spinto dal karma precedente che c'è o non c'è, non lo so, però sono io che agisco e io ho la possibilità oggi, come essere umano pensante, come Homo sapiens, di esserne consapevole, di capire che lo sto facendo io, sia che il karma ci sia che il karma non ci sia. E in più mi viene in mente degli esempi di interruzioni del karma inteso come ripetizione di vite passate o di elaborazione di vite passate, che è quello di, per esempio, di Ashin Thomas, che lui ne parla parecchio del karma. Lui dice: io con la mia azione ho interrotto un karma. Allora, che il karma fosse frutto di una elaborazione metafisica, che fosse il frutto del padre che l'ha educato così, che fosse qualunque altra cosa, che fosse il frutto del caso, comunque come essere umano lui l'ha interrotto, quel tipo di karma, a prescindere. Quindi c'è la possibilità di interromperlo con la consapevolezza e con la libera scelta. Andare a stabilire quella che è la nostra libera scelta, da dove deriva, questa è una grandissima difficoltà. Però, secondo me, con l'esercizio della consapevolezza non ci arriveremo. Però ci si può avvicinare sempre di più, ma bisogna partire da lì però. La consapevolezza il più totale possibile, che ahimè ci esercitiamo sempre e cerchiamo sempre di... Cioè, il raggiungimento poi è un'altra cosa, l'obiettivo, la consapevolezza totale, non lo so, probabilmente Buddha ce l'ha fatta a raggiungerla. Non so quanti altri monaci o chi che sia. E mi viene in mente a questo proposito una frase di uno scienziato, psicanalista, che era Carl Gustav Jung, di cui io sono una profonda ammiratrice, fra virgolette naturalmente, che ha detto: tutto quello che noi non conosciamo lo chiamiamo destino, ma è destino, quindi ha una forza che si è stabilita a priori, la forza dell'universo, una forza mistica, una forza X, o semplicemente qualcosa che non conosciamo, e quindi da lì c'è il dovere di conoscerla, il dovere interiore di conoscerla, come il dovere interiore di conoscere noi stessi e tutto quanto. E quindi è probabile che sia, che noi lo chiamiamo destino, perché magari quando vediamo il ripetersi di certe cose non sappiamo dare una spiegazione, lo chiamiamo destino. Quello là che è scampato al disastro delle Torri Gemelle ha preso un aereo, 2 mesi dopo è morto sull'aereo, e in quel caso noi cosa diciamo banalmente? Ma era un destino. Può darsi di sì, come può darsi di no, noi non lo sapremo mai. Però questa persona ha scelto di prendere quell'aereo, quale che sia la conseguenza dopo, forse lui, non è che uno si domanda se adesso prendo l'aereo chissà cosa ci succede, sì, te lo domandi, ma poi alla fine quello che succede succede. E però tu scegli di prendere quell'aereo. Quando prendiamo un aereo siamo consapevoli che per un motivo X potrebbe cadere, o potrebbe essere bombardato, o potrebbe essere... Cioè, però dipende dalla nostra consapevolezza e dipende dalla nostra conoscenza. Se poi io, poste tutte queste cose, che potrebbe esplodere, che potrebbe centrarmi una bomba, che potrebbe esserci un islamico col coltello, qualunque altra cosa, ma io ho scelto di prendere l'aereo e devo essere consapevole che ci sono tutte queste possibilità. Per cui... per me ha senso l'insegnamento del Buddha, qualunque, a prescindere di qualunque sia, perché comunque se io esercito la mia consapevolezza sempre di più, cosa che io personalmente non sono molto lontana, però ci provo, si può comunque non arrivare a una risposta, che secondo me non ce l'avremo mai, o se ci sono le vite future, o se ci sono vite future, magari nella vita futura poi ci incontriamo e ce la raccontiamo. Se sarà così ne prenderemo atto, ma così, stante con le nostre conoscenze, oltretutto le nostre conoscenze sulla nostra mente, sul nostro cervello, su tutto l'universo che ci circonda, sono talmente minime rispetto a tutto quello che c'è da, che proprio per questo è sano per una vita sana viverla il più possibile con consapevolezza. Io penso questo. Grazie ancora.
Vediamo se c'è qualche altra considerazione, poi magari la vediamo insieme.
mi azzardo a rompere questo silenzio. Una prima considerazione, ci chiedevi, ma una volta messo in discussione il concetto di karma all'interno del pensiero buddistico, la dottrina complessiva crolla? Hai fatto una domanda di questo tipo. Non mi sento autorizzato in nessun modo a rispondere a una cosa del genere, essendo un conoscitore molto superficiale di questa dottrina. Posso suggerire di considerare il pensiero buddistico come una forma di conoscenza, un grado di conoscenza, da cui in una certa misura non si può prescindere. Non è che Galileo le avesse azzeccate tutte. La visione galileiana dell'universo è stata messa in discussione all'inizio del Novecento, però non si può prescindere da Galileo. Questa è la prima considerazione che volevo fare per cercare in qualche modo di rispondere, magari risponda, alla tua domanda. Sempre un po' di sponda, cerco di affrontare dal punto di vista non dottrinale, non metafisico, ma da un punto di vista, chiamiamolo antropologico, alla questione che tu ponevi delle aporie rispetto alle reincarnazioni, eccetera, eccetera. La biologia attualmente non ci dà molte evidenze di una delle reincarnazioni, anzi. Allora mi sono chiesto, ma come potremmo inquadrare questo fenomeno? Tu hai opportunamente, secondo me all'inizio hai detto, le religioni del libro della Bibbia, il cristianesimo soprattutto, parlano di un paradiso e di un inferno, parlano anche di una assai problematica resurrezione della carne. Peraltro, ecco, l'ebraismo da questo punto di vista si distacca un po' perché ha delle posizioni un po' diverse, una visione di premio in un al di là forse avviene soprattutto nell'evoluzione rabbinica del millennio scorso, più che nelle radici bibliche vere e proprie. L'islamismo prevede un premio nell'aldilà o una punizione nell'aldilà. Zoroastro aveva la stessa visione di un premio nell'aldilà. Ecco, mi chiedo, se da un punto di vista antropologico non possiamo supporre, cioè, faccio un'ipotesi, supponiamo che ci sia nell'uomo una specie di senso di qualcosa, un senso della giustizia basato su azione, premio o punizione, no? Quindi se io agisco giustamente ho un premio, se io agisco in modo non retto avrò una punizione. L'evidenza della vita in ogni tempo, in ogni luogo, ci fa dire che la giustizia non è di questo mondo, no? Non è vero che i buoni sono premiati, non è vero che i cattivi sono puniti, almeno in questa vita qui. Allora qual è il trucco? Il trucco per continuare ad agire bene? Il trucco è di rimandare il premio in un paradiso, che può essere quello islamico, può essere quello cristiano, oppure in una reincarnazione. Il premio o la punizione nella vita presente non c'è, perché è un mondo ingiusto. E allora il senso del bene agire, il senso del premio, è rimandato a una reincarnazione, a un paradiso con relativa resurrezione dei corpi, tutte cose molto problematiche poi, perché tu poi hai così sottolineato una serie di aporie del pensiero sul karma. Sì, ci sono. Se cominciamo a considerare questa, a storicizzarla, a considerare questa cosa come la risposta a un bisogno, cioè a un bisogno di giustizia, e al fatto che questa giustizia sia negata, cominciamo a... Mi dilungo ancora un attimo, non è l'unica soluzione però quella di dire io trovo soddisfazione nel fare il bene perché se non in questa sarò premiato in un'altra vita. Esiste all'interno del nostro pensiero occidentale l'idea che l'agire bene è premio a se stesso. Faccio tre esempi. Il primo è quello di Antigone, che dice io darò degna sepoltura a mio fratello perché la legge morale mi dice di farlo, e se la legge civile mi dice di non farlo, peggio per la legge civile. Dopodiché si fa richiudere e si fa murare, soddisfatta però, con te premio a se stessa di un'azione moralmente buona. Mi muovo in un tempo vicino, tutto sommato, a quello del Buddha. Socrate, a cui viene offerta la fuga, dice resto qui, e resta lì, neanche tanto per un rispetto della legge morale, ma per un rispetto della legge ateniese. E quindi il rispetto della legge, che è una forma di moralità, è premio a se stesso, e si beve la cicuta. La terza cosa è molto più recente, relativamente più recente, ed è la concezione kantiana dell'etica. Piuttosto complicata e ve la risparmio. Però anche in Kant il bene agire, l'agire corretto, l'agire morale, è premio a se stesso. Da cui la bellissima frase che tutti conosciamo, niente vi è di più bello del cielo stellato sopra di me e della legge morale dentro di me, che è una cosa bella, bella da vivere, bella da sperimentare. Quindi all'idea di un premio rimandato c'è tutta una tradizione di pensiero che propone il bene agire come premio a se stesso.
Intanto ringrazio per questi due interventi. Per quel che riguarda la consapevolezza, in effetti è uno degli aspetti che ho sorvolato perché faceva parte di quei grafici che avrei voluto fare. In effetti, nell'azione o nell'intenzione dell'azione, io ho visto quattro aspetti. Uno è il segno, azione positiva, azione negativa. L'altro mi sono scritti la portata, se è un'azione di poco impatto, di molto impatto, se l'azione è disinteressata o interessata, e poi la consapevolezza dell'azione. Perché questo non viene tenuto conto, questi due aspetti, consapevolezza e portata dell'azione, non vengono tenuti conto, sono tenuti conto il segno e l'interesse che sia nell'azione. In effetti, nella maggior parte delle nostre azioni c'è scarsa consapevolezza, e quindi una domanda che vi ho evitato è: ma se io sono scarsamente consapevole dell'azione che ho commesso, il karma ne risente in modo proporzionale? Banalmente, se la mia consapevolezza è del 20%, il frutto dell'azione sarà sempre 20%, io lo vedrei così, se vogliamo fare proprio una visione di retribuzione, che non è giustizia neanche, ma è proprio un aspetto positivo o negativo, proprio nel senso del fisico positivo o negativo. Quindi la consapevolezza sicuramente è un aspetto importante. E per quel che diceva invece Luigi rispetto a questo desiderio di giustizia inappagato nelle vite attuali che noi rimandiamo nelle vite future, sicuramente ha un impatto fondamentale. Però io, rifacendomi all'incontro precedente, mi chiedo se questo desiderio di giustizia, di rimandare la giustizia in una vita successiva, non sia una tara del nostro pensiero, della nostra mente, di esseri in evoluzione, cioè di non essere una specie che è completamente matura, ma di una specie che è tuttora in evoluzione, che chissà mai se arriverà a una fine di evoluzione, se ce la farà o se non si distruggerà prima, o se non succederà qualche altro inconveniente che faccia finire prima la specie Homo sapiens. Questa speranza del futuro mi sembra, ecco, un po' una di quelle speranze inattendibili, nel senso che diventa un aspetto metafisico di cui non abbiamo nessuna possibilità di esperienza attuale. Possiamo solo sperarlo, ma è una speranza vaga. E io le speranze vaghe non sono molto nel mio modo di pensare, nel mio modo personale di pensare. Quindi sarebbe bella una giustizia attuale, ma se non si verifica adesso, io non ho grandi speranze che si verifichi in un altro momento. E poi, appunto, io ho fatto una, forse in qualche momento, differenza tra azione morale e azione etica. L'azione morale è quella interessata, che io mi comporto bene perché spero in un premio, oppure perché ho paura di un castigo nel caso faccia un'azione non moralmente positiva, da una visione etica che si sgancia un poco dall'aspetto morale, dall'aspetto della retribuzione, ma che faccio una cosa perché ritengo che sia giusta. È il discorso del Dharma, della prima visione del Dharma della Bhagavad Gita, cioè faccio questo perché ritengo che sia giusto che io faccia questo, che sia il mio dovere che io faccia questo. Ecco, in questo io ritengo, da un punto di vista umano, una visione elevata dell'azione e dell'intenzione nell'azione, che richiederebbe anche una buona consapevolezza, però, perché finché io ho degli intenti ma molto confusi, come la povera senatrice Merlin, che poi è la mia vita comune, penso, no? E forse che condivisibile con anche qualcun altro di noi, ecco, allora le cose andranno sempre un po' così. C'è un altro aspetto interessante di Luigi che però adesso mi sfugge, magari eventualmente mi tornerà in mente. È la cosa sulla base della, non della rinascita, ma delle visioni nostre, occidentali. Avrei dovuto scrivere, non mi spiace, non sono stato accolto, abbiate pazienza. Se c'è qualche altra considerazione, io vi prego di sentirvi liberi, libere di dire quello che pensate, perché io, come ho detto, c'erano cose molto azzardate che mi sono permesso di dire, quindi che sia lo stesso per tutti, ecco. Ecco, scusa, forse mi è venuto in mente quel che volevo dire. Quel discorso del karma, un altro aspetto che possiamo avvicinare adesso è l'ereditarietà, che abbiamo scoperto da pochi decenni attraverso la doppia spirale del DNA, cioè in me ho tutto un patrimonio genetico che va indietro di tantissimo. E se io ritengo il karma la storia di un'entità, di un'anima, quindi una storia che va indietro, forse in un certo senso il DNA è un po' un karma della specie, cioè tutto quello che ci siamo portati dietro da 2, 3, 7 milioni di anni, non so bene, la valutazione ho visto di quando è sorto l'uomo, non tanto il sapiens, ma l'essere uomo in sé. Sento da 2-7 milioni di anni, quindi mi porto dietro questo bagaglio anche di sofferenza, anche di paure che vengono da allora, e quindi è questo karma della specie che vive in me e che io poi ho trasmesso ai miei figli, che a loro volta trasmetteranno, che io e Silvia e tutti quelli dietro di noi abbiamo trasmesso ai nostri figli. E quindi come possa essere in un certo senso karma della specie. Mi spiace se vi ho un po' tramortiti con questa sera, vedo che è stata forse un po' pesante questa esposizione.
Scusate se rientrerò, ma perché sennò poi mi sfugge. Ma tu adesso hai fatto un esempio, no? Se io in un'azione sono consapevole al 20%, se il mio risultato è al 20%, ma e questo invece è un grosso problema. Perché se io faccio un'azione, ne sono consapevole al 20%, o anche meno delle volte, e partiamo dalle azioni quotidiane più elementari, banali, a quelle che poi hanno sconvolto, la storia dell'essere umano, dell'Homo sapiens, e purtroppo il problema è che a volte io faccio un'azione di cui sono consapevole al 3%, perché ci vorrebbe qualcuno che mi prendesse e mi dicesse: vedi quello che stai facendo in questo momento, cosa potresti provocare? E la mia azione magari provoca un'azione al 100%. Sto parlando per assurdità. Io sono il pilota che deve sganciare la bomba atomica e sono consapevole al 20%. A, perché non mi hanno detto che cosa c'è dentro del tutto. Quindi questo non dipende da me, tanto per dire un aspetto. B, penso che questo ponga fine alla guerra e non è vero e nessuno mi ha messo questo dubbio e tutta questa serie di interrogativi che non sto a fare. Quindi io non neanche ce li ho questi interrogativi, lo faccio perché metto fine alla guerra. Una risposta delle più superficiali e stupide. La mia azione però provoca una conseguenza del 100%, quindi non è correlato la mia mancanza di consapevolezza, anzi, tanto più manco di consapevolezza, tanto più aumenta, secondo me, in maniera esponenziale, il rischio di fare azioni che invece hanno delle conseguenze elevatissime. Ho detto questa perché, ovviamente, per fare un esempio molto forte, però io non sono consapevole di passare col rosso, se mi va bene, qualche volta, ahimè, mi è successo perché non avevo la presenza mentale per farlo. Appena me ne rendo conto, vabbè, mi è andata bene, per fortuna sono qua. Però io potevo provocare un'azione che ha un peso molto più elevato della mia mancanza di consapevolezza. Ed è per questo forse che, non lo so, però anche avevo letto di quell'esperimento che hanno fatto negli Stati Uniti con degli assassini, ed è veramente devastante questa cosa, che li hanno fatto, naturalmente poi siccome andava bene non hanno più fatto questo esperimento, li hanno presi, li hanno messi su una barca, assassini colpevoli di crimini efferatissimi e tutto quanto, e con un'equipe di psicologi, psicanalisti, medici eccetera, hanno portato queste persone alla consapevolezza. Se poi se si va a sentire il loro disastro, quando hanno preso la consapevolezza di quello che hanno fatto, è una cosa devastante. Quindi probabilmente se questi li avessero presi, sto parlando in termini naturalmente ipotetici, prima che compissero o fossero stati messi nelle condizioni, come forse siamo stati messi noi, perché probabilmente noi nelle stesse condizioni, lo abbiamo detto tante volte, possiamo fare certe cose. Un attimo prima gli avessero detto che guarda che questo che tu stai facendo provoca quest'altro, non lo so se l'avessero fatto, magari Hitler avrebbe fatto lo stesso perché ne era convinto, non lo so, non so la risposta, però la vedo così. Grazie.
Allora, un'azione fatta diventa storicizzata, è quella, non è più possibile cambiare, almeno che scoprano qualche altro principio fisico che adesso non conosciamo. Quindi, quando è fatta, e questi assassini hanno fatto quel che hanno fatto, l'hanno fatto, e non poteva essere diversamente adesso. Prima forse sì, adesso ormai è così. Quindi la realtà è questa. C'è da dire, io ho riflettuto un attimo su questo aspetto della consapevolezza, però anche nelle leggi umane c'è la semi-infermità mentale, l'infermità mentale che cambia il valore delle azioni, per cui molti adesso, cioè, quando hanno fatto qualcosa, poi gli avvocati invocano l'infermità mentale. Perciò anche nelle leggi umane si tiene conto della consapevolezza dell'azione. Perciò è per questo che io ho pensato, magari anche dal punto di vista karmico, se io non sono totalmente consapevole di cosa sto facendo, la mia responsabilità è relata a quello che io avevo di consapevolezza in quel momento, che era il mio livello di consapevolezza attuale. Però io mettevo anche un'altra cosa, la portata dell'azione. Quindi se ho fatto un'azione estremamente grave, ma la mia consapevolezza è stata del 20%, il 20% è un'azione estremamente grave, quindi il peso sarà sicuramente elevato, non come se ne fosse stato consapevole. Cioè, se l'azione l'ho fatta io o il Buddha, la responsabilità sarebbe diversa, perché lui probabilmente sarebbe intorno al 100%, se io sono al 20%, non posso portare le stesse conseguenze di uno che è assolutamente consapevole di cosa sta facendo. La povera signora Merlin magari era molto inconsapevole, però ha fatto una cosa piuttosto grave. Quindi questa azione, se veramente esiste un karma, poverina, ne porterà in parte il peso. Ecco, io penso che questa cosa della consapevolezza possa avere un senso in un discorso globale del karma. Anche se non l'ho mai letta, ma mi sembra che possa starci. E se la consapevolezza è zero, probabilmente l'esito karmico è nullo, ma vuol dire che sono completamente alienato, cioè non so cosa mi sto facendo.
Che succede spesso?
No, beh, così.
In questo mondo dico.
Bisogna essere anche un po' severi, non credo sia sempre così. Noi abbiamo la responsabilità delle nostre azioni in base alla consapevolezza, ma non posso pensare che qualunque cosa faccia non abbia peso, ecco, ve lo assicuro. Comunque anch'io mi sono dato delle risposte, non ve le ho dette, ma anch'io mi sono dato delle risposte, però lascio ancora la... Lascio anche per i prossimi tempi, magari chissà che a qualcun altro non venga qualche altra risposta, e quindi che ognuno dia anche una sua risposta a questi interrogativi, se c'è una risposta. Però io penso che il dubbio, nel senso positivo, cioè il riflettere, il farsi le domande, sia importante. Poi magari non ci sono le risposte, e allora dirò non ci sono le risposte. Però, almeno io personalmente, prima ne parlavamo con Gerardo, abbiamo degli approcci diversi. Per me è così, io non potrei non farmi le domande, poi magari non mi risponderò mai, oppure le mie risposte saranno molto incerte, come lo sono finora. Però è una questione anche di indole, e a volte certe domande è anche bello farsene, per evitare illusioni, per evitare delusioni. Quello che dicevamo all'inizio, di aderire inconsapevolmente a una certa visione piuttosto che un'altra, e poi doversi ricredere amaramente, magari dopo qualche anno, di aver sprecato anni a credere a una certa cosa. Magari se ci riflette un po', si possono forse evitare alcuni errori, ma lo dico sempre con beneficio del dubbio, che non riguarda la visione di genere, non ho altri tipi di inconsapevolezza. Bene, non so se c'è ancora qualcosa, se dobbiamo chiudere qui. Se non c'è altro, grazie della vostra pazienza di essere stati qua, di ascoltato un po' di sproloqui da parte mia, e spero che magari qualche domanda possa avere risposta, e che magari se vi viene qualche altra risposta me la diciate, così aumento anche un po' il mio bagaglio. Grazie a tutti.
Grazie.
Grazie a te.
Grazie.